Grazie anche Don Pasquale per il necrologio. Mi fa impressione di parlare in chiesa. Ebbene, anche se questa chiesa è un po' quadrata, ma è stata un'idea bellissima anche il fatto che si raccolga la casa. È la casa del Signore, della casa nostra, è la casa della famiglia del Signore. Sentito in questo Vangelo di Marco che sembra durissimo. Chi è mia madre e fratello? Noi siamo la famiglia del Signore. Allora stasera, questo è un tema intenso. Io, perché siamo in chiesa, vorrò darvi una tonalità, come dire, un po' meditativa. E anche sera, poi avete notato che i frati parlano la meditazione sempre o la mattina presto o la sera tardi. Se vedo un dormiveglia, che il dormiveglia è quella condizione abituale in cui ci fa vivere questa società, della comunicazione onirica, della comunicazione del sogno. No, bisognerà anche che facciamo la fatica di pensare, però lasciandoci un attimo andare ad alcune emozioni interiori. Perché la famiglia è una esperienza, non è un problema, è un'esperienza. Tutti quanti abbiamo una famiglia, siamo usciti da una famiglia. Il nostro stesso essere è un essere di famiglia. La famiglia è in primo luogo, perché abbiamo capito, una felicità promessa. E noi siamo sempre in cerca della felicità e ne sentiamo più acutamente il bisogno quando ci manca. E la prima felicità che si incontra nella famiglia è quella di essere figlio. Fate attenzione, facciamo questo primo quadro meditativo insieme. Essere è essere figlio. Noi abbiamo incominciato a essere dopo un lungo periodo di nulla. Scienziati dicono che l'universo ha qualcosa come 15 miliardi di anni. Per 15 miliardi io non c'ero e adesso ci sono. E perché ci sono? Se riusciamo a fare un tuffo dentro di noi, un po' come un subacqueo che va sotto, no? A cercare la nostra identità, a dire quella parola magica che ci fa durare e che è io, noi ci accorgiamo che questo io, questa cosa unica, e non ce n'è un'altra al mondo, non ce n'è un'altra nell'universo, esattamente come questo io. Questo io è un io ricevuto. C'è tutta questa emozione. Il mio essere è un essere ricevuto. Io non ci sono da me. Per 15 miliardi di anni non c'ero, adesso ci sono e io è un essere ricevuto. Dunque io sono un dono, io sono un regalo e sono un regalo perché giorno un uomo e una donna, mio padre e mia madre, si sono abbracciati con quella meravigliosa esperienza che è dentro come quella forza che si sprigiona dall'universo e di cui parlo volentieri in chiesa perché qualcuno dice che è sconvenente, invece io trovo che dentro il corpo, chi ha pensato questa grande tensione tra l'uomo e la donna, che ha fatto maschio e femmina, perché nel loro abbraccio del corpo e della mente, della psiche, dello spirito, nascesse la vita, che nascesse questa procreazione, che è la stessa cosa, che continua la stessa attività di un padre Io sono il dono di questa meraviglia, essere figlio. Essere figlio è un'esperienza di felicità, dice uno psicologo svizzero, siamo qui abbastanza vicini, no? Eric Fromm, qualcuno avrà letto qualche libro di Eric Fromm, L'arte di amare, dice che l'esperienza del figlio, del bambino, dentro il grembo della mamma è forse il momento più felice che si possa immaginare. Anche questa è una stranezza. Io per un po' di tempo ho abitato dentro il corpo di un'altra persona, non vicino a un'altra persona, ho abitato dentro il corpo della mia mamma, sono stato in realtà, ecco, dice il fronte, e quella è un'esperienza, la chiamano di amore simbiotico, di amore unito, della quale poi nella vita c'è sempre una specie di grandissima nostalgia. È l'amore espressivo più intenso e più completo. E facciamo soltanto un cenno alla possibile disintegrazione di questo rapporto simbiotico che riuscirebbe a fare l'esperienza della novella, quindi incubatrice, no? Oggi sapete che la vita si accende nei laboratori con la fecondazione artificiale. Pensate a come questa nascita, questo dono della vita, venga dissociato da questa esperienza dell'essere figlio che è il primo gradino della felicità. Secondo quadro, la crescita che avviene sempre mediante un distacco, il bambino che si stacca dal corpo della mamma, forse un'esperienza traumatica, perché si stava dentro. Il bambino che cresce si stacca dalla famiglia per andare a scuola. L'adolescente che cresce si stacca dalla sua crisalide, dal suo uscio per diventare un adulto. Fanno il segno di una maturazione della capacità di amare. Perché nel momento in cui il narcisismo fondamentale del bambino, che tutti hanno questo narcisismo, che amano se stessi, sono innamorati di se stessi, si guarderebbero allo specchio 24 ore su 24, come quel ragazzo del mito narciso, se vi ricordate, quando è innamorato, si vede la sua immagine, ma non è più cadere a significare nel mito che chi ama soltanto se stesso, alla fine ha come frutto, come prodotto la morte del sangue. Crescendo si acquista questa capacità di amare l'altro, di avere con l'altro una relazione affettuosa di alleanza, non di ostilità, fino a quando al di là dell'amicizia si incontra questa esperienza dell'amore erotico, cioè dell'eros, questa grande forza che spinge l'uomo e la donna al coniugio, essere coniugi. Che cosa si esplora e che cosa si assaggia nella relazione erotica, nella relazione dell'eros, cioè dell'incontro dell'uomo e della donna? È una specie di viaggio della vita che fa dimenticare il padre e la madre, l'uomo lascerà il padre e la madre, ed è l'avventura di un apprendistato dell'amore. Dunque, lo scopo, il fine, la ragione, il senso dell'essere e dell'esserci non è la relazione simbiotica del bambino, ma è la relazione d'amore. La relazione d'amore che, a cui lasciamoci andare un poco, nella sua grande bellezza, nel suo fascino, è proprio è un abbandono, è un traboccare sull'altro in un abbraccio che è un dono reciproco. È così dire l'essere come. È il momento supremo di una felicità raggiunta che dà il senso di completamento, di pienezza, ci fa uscire dalla solitudine. Coinvolge la intimità, questo tipo d'amore, dà un fremito al desiderio fusionale, accende le emozioni, dà anche delle percezioni possessive qualche volta, di padronanza o di asservimento, ma a mano si colora di un destino che restituisce un diverso senso alla vita condivisa. Dà il senso di una esclusività, di una definitività. È la famiglia nuova, appunto. Il figlio esce dalla famiglia, la figlia esce dalla famiglia, si crea una famiglia nuova e annuncia al villaggio la sua gioia. Io ricordo sempre che ho visto una volta un matrimonio con Giordano, tra i due. I beduini sono molto pochi, però sono un popolo molto figli, intelligenti, che fanno studiare all'estero, molto amici tutti in questi villaggi dove vivono tende, belle, capra, neve. Sono forse anche la televisione qualche volta, però immagino che non ce l'ha più. Una volta ho visto un matrimonio, uno sposato. E mi ricordo che mi fece una grande impressione. Mi ricordo che la ragazza era giovanissima, molto bella, forse avevo possono prendere, ma anche le ragazze forse 18 anni, e tutto il villaggio dove organizzato un grande banchetto. Facevano festa, sceso dalla festa, fanno grande mangiato, anche noi non è che scherziamo. Io mi ricordo che finito il pranzo, poi due ragazzi ci sono andati e si è formato come una specie di danza, di serpentone, senza musica, ma con un tamburello, e pian piano tutto il villaggio ha accompagnato questi due giovani sposi alla loro tenda, la tenda nuova che la sua tenda è creata. La tenda si è aperta, sono entrati e da quel momento qualche cosa è accaduto. Cioè il villaggio ha pure steso una specie di ombrello sopra questa nuova famiglia, come a dire, d'ora in poi mai più nessun uomo farà la torte a questa ragazza, perché è sposa. D'ora in poi questo uomo sposo non cercherà più di corteggiare le altre ragazze alla festa del villaggio, perché è sposo. E quando la donatrice uscirà dalla tenda con un bambino, tutto il villaggio saprà che quello è il figlio. Ecco, allora ho capito per un attimo che cosa significa l'amore di un uomo e di una donna che corona il loro sogno e si manifesta davanti al villaggio con parole di gioia, con parole di festa. Ecco che cos'è il cornuto. Modestino, un turista romano, prima di Cristo, lo definiva il consorzio omnis vivi, il consorzio non è il consorzio. Sorte vuol dire la comunione della sorte, la stessa sorte per tutta la vita. E questo è il cammino della felicità di essere con il senso della pienezza, della completezza. Laddove io, un filosofo vissuto 400 anni prima di Cristo, racconta una specie di mito, una favola, dicendo che in antico non c'erano gli uomini sulla terra, c'erano i giganti. I giganti erano delle creature poderose, ma molto curiose, e un giorno tentavano di dare la scalata dal cielo. Allora Zeus si avvicinò e li fulminò. E il fulmine colpì ciascun gigante e lo spaccò in due. Terzo quadro, la gioia della fecondità. E siamo, vedo tanti, siamo adulti, donne, le generazioni, le diversità di età che cosa dicono. Come in questa primavera si vedono accanto a quel che resta delle foglie dell'anno scorso, le nuove gemme, i nuovi tributi, nella famiglia c'è questa terza felicità che è la fecondità, cioè il diventare genitori. E diventare genitori poi ci si accorge tardi. Io adesso sarei capace di fare genitori, invece sono nonno, sto studiando da nonno. Ma bisognerebbe avere un'altra vita, farne una prova e dopo ricominciare, come nei giochi che fanno i ragazzi, reset, game over, torni da capo. La gioia dell'essere genitori, la gioia di questa nuova vita che hai tra le braccia e per la quale ti senti capace di fare tutti i sacrifici, non avete mai fatto per te, neanche per la tua donna, neanche per il tuo uomo, certe volte anche se sei in prova, tu da quando c'è il figlio non pensi più a lui, ma il figlio è così, il figlio è lo stupore di una benedizione che viene da Dio, è diretta questa benedizione del cielo su tutta la tua comunità, è un invito alla creatività, alla partecipazione, ed è in due racconti della creazione la fecondità ha un orizzonte maschile. Ecco, il dono del Signore sono i figli, la sua grazia è il frutto del grembo, dice il saggio. La tua sposa è come una vite feconda per l'intimità della tua casa, i tuoi figli come dei circuiti di ulivo intorno alla tua mensa, così sarà benedetto l'uomo che teme il Signore, il figlio, e così è. Io vi posso fare una confidenza, secondo me, che resta fra noi, perché è di un grande dolore che confidi in questo. Io le parole d'amore più intense che ho sentito nella mia vita, non me le ha detto la mia donna, me l'ha detto un bambino, mio figlio, ma ogni giorno aveva un febbrone per quelle malattie che tutti i bambini non sopportano. Io tenevo stretto tra le braccia come sentivo che scottava, mi stavo vicino, e a un certo punto mi ha detto, papà, io vorrei mescolarmi con te. E sono passati pochi anni, ma dico, papà, e dico, finalmente il figlio mio si è piaciuto, ma quella intensità di dire, ecco il figlio che ha anche questo mistero. Anche questo mistero, qualcosa che ci dà il cuore per il mistero, è qualcosa che profondamente alto, è questa la terza felicità. Dunque la famiglia è la felicità stessa. Quelli, io ci perdono, non patiscono la fame perché sono rari, ma sono rari non perché nascono poco, sì anche perché nascono poco, ma perché alcuni che sono, vengono fatti nascere. In Italia 120.000 all'anno che ci sono qui. Non ho niente da giudicare sulle vicende dell'amore del cielo, non sto facendo l'accusatore di nessuno, però prendo atto di questo, che la famiglia è il luogo della felicità negata, della vita negata. Se c'è un luogo dove è pericoloso stare, non è l'autostrada, non è l'aeroporto. Essere figlio e essere il figlio respinto. Siamo dentro una esperienza mondiale di lavoro come negazione della vita. C'è un documentario di un certo dottor Nathanson che ha fatto forse qualche migliaia, decina di migliaia di uomini, e a un certo punto ha capito che ha girato questo film, non so se può vedere anche su YouTube, ma è l'uno spezioso, fa vedere una volta in diretta, quello che fa, si vede questo bambino dentro che si ritrae nella sua che va a pescare e snebrare, perché c'è anche una diversità. Essere complici, che meraviglia di questo abbraccio e la felicità promessa. Ma avete mai visto i coniugi che vengono impegnati per separarsi? Io li accolgo perché ho fatto tornare presidente a Milano, quindi con 15 coppie, già spiegarsi, 15 coppie per un'unità, 4 unità a settimana, bastano pochi mesi a fare migliaia di incontri statistici, che vedete dipinta sul viso la delusione, e che siamo qui per separarci. Perché? Finalmente. Perché non mi piace più. Non mi piace più che cosa? Non mi piace più questa persona, non mi dice più niente. È diverso da quello che pensavo prima. Io credevo chissà. Sembrano quasi tutti di paparista. Nel rapporto con l'Italia che gronda un dolore, che ha dentro di sé una delusione profonda, che si rimprovera reciprocamente la pochezza dell'essere. E questo è il nocciolo. La conformità infedele, infedele con gli spirosi, cioè che come una sentinella che si addormenta, che non fa più la guardia, che non ci sta più, che non è più. La coniugalità è intesa come una specie di imprigionamento dell'anima e della psiche dentro questi quanti violenti che ci sono. Come l'incomprensione sessuale, ma sapete quante lacrime ci sono? Ma quando mai? Ma perché? E mio padre c'è la separazione a questi 80.000 all'anno. Ci sono 300.000 matrimoni, tanti minori sono sotto 300.000, su queste sì, mi spreco. Ma ci sono 80.000 separazioni ogni anno e 50.000 di morti. Ogni anno sono coinvolti in queste vicende dolorose. Non faccio un predicatore, non faccio un moralista, io incontro e basta, e mi informo, e incontro di un anno sono coinvolti in queste disavventure familiari, questi dolori familiari, 100.000 di noi, ogni anno 100.000 di noi dentro questo turbine della famiglia che si dissocia, che si disgrega, che va in pezzi, che va in pezzi piangendo, e poi bisogna trovare due casi. E in genere sempre l'uomo sceglie di andare, perché i giudici italiani il 92% dei casi danno il bambino alla mamma, perché quando è piccolino c'è una scelta naturalmente, però tutto mi fa rimanere a casa, con metà stipendio, vedresti problemi economici, i soldi poi si rimangono quando è andato, non si rimangono, sono i maggiori, servono altri per fare le cause, ma queste cause diventano come una specie di guerra infinita. E gli avvocati dicono, armamento continuo, e questa è allora la felicità della famiglia, o c'è qualcosa di sbagliato? Non è meglio allora non parla neanche la famiglia, hai solo un servizio di intimità della famiglia soltanto in modo di amore quando gli hanno voglia, la canzone di Giorgio Gatto. Con essere genitori, che bella cosa essere genitori, a questo bambino, e per tutta la mia infanzia gli ho pulito il sederino, ma adesso che io sono vecchio, e gli ho pulito il sederino a 3 o 4 magari, a teatro, uno ho fatto diventare ingegnere, l'altro ho fatto diventare medico, ho fatto diventare eccetera, però il vecchio lo richiamo, questo vecchio che non è stanco di campare, non si esprime, quindi malato con me, deficiente, non capisce che c'ha la faccia, il faccio, che tremo, dove lo mettiamo? I ricordi sono pieni, io poi dicevo i riposti, i ricordi sono pieni. Questo è, sentite la conversazione presa dal papà, registrata dal papà, ragazzi, ve lo immaginate come sarebbe bello un mondo senza vecchi? Bisognerà di avere un po' di coraggio, un po' di organizzazione, si potrebbe salvare il pianeta. Si stabilisce che a uno tocchi di dire al massimo tocchi. Diciamo, aumenta, 80, se non sei altro, poi sarei già fuori, 80, non di più, e poi, dalle giovani, ognuno dovrebbe, ecco, c'è questa specie di questo sogno che è eutanasico, ecco, a un certo punto quello che fa è malato, lo teniamo lì, cosa serve?
Quando noi parliamo delle
violente sui bambini. E l'orco, l'80% dei casi, è dentro casa. Ma allora la famiglia di cos'è? Allora ha ragione André Gide, quello scrittore francese che scriveva famiglia di ogni occhio. Oppure abbiamo visto la felicità promessa, la felicità negata, ma della felicità non possiamo fare a meno. E la felicità possibile torna in quel sogno di completezza, in quel sogno di espansione, di travolgamento. Noi chiamiamo l'amore operativo, quella voglia di donare e quella voglia di essere colmato da me. La famiglia è una felicità possibile e diventa una sfida, ma certamente è una esperienza dalla quale in qualche modo, soprattutto oggi, occorre un po' di tirocinio. Benedetti quei parroci che fanno un tipo da giudice dall'aria, che fanno un corso di preparazione al matrimonio. Lo Stato, la Repubblica, dovrebbe fare dei monumenti in piazza della Repubblica. Anche questo, non Pasquale l'ha fatto. Perché prepararsi, perché la famiglia non è una cosa di un matrimonio così, come ci sposiamo dopo vedere finché va. Quando due fidanzati fanno prendere il consenso, dice così, no? Dice ci sposiamo. Che va, quel matrimonio probabilmente non va. Guarda, sono troppo buoni, non ci stanno facendo matrimoni, che tanto parlano per il mondo, se c'è questa riserva mentale. Perché è proprio questo desiderio di completezza definitiva totale. Io vorrei dire questo perché io so che ho fatto anche un po' tardi, ma alcune cose di positivo, alcune cose pratiche, io vorrei dire, le prendo dalla legge. Poi mi perdonerete, no? Siamo in chiesa, abbiamo letto la parola di Dio, accettate anche queste poverissime parole dell'uomo della legge, perché nella nostra legge ci sono alcune cose gravi, ci sono alcuni amici della famiglia dentro la legge che possono aiutarci a sconfiggere i nemici della famiglia. E la prima parola grande che c'è nella nostra legge, che è la Costituzione, l'articolo 29, che dice che la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Allora la prima cosa è torniamo alla naturalezza delle cose. Oggi è comparsa sulla stampa italiana, anche sulla stampa di tutto il mondo, una sentenza della nostra Cassazione, numero 41, la quale ho copiato proprio stasera prima di venire qua, e che parla, problema era se è possibile trascrivere in Italia un matrimonio celebrato in Olanda, in Belgio, in Paesi Bassi, da due maschi. La famiglia non l'hanno inventata i medici, non l'hanno inventata i legislatori, c'era da prima. La famiglia è il modo di essere dell'uomo e della donna. Io per amore dicevo, non è che dice che sono omosessuale, contro di lei, ma per amore dicevo. Ma non si può mentire dire che la famiglia è qualcosa di nuovo. Con tutta la benevolenza, la tolleranza, la generosità, giudicare, la giudizione, ma non è la stessa cosa. Allora lasciamoci prendere da questa naturalità della famiglia. La famiglia ha dentro di sé le sue regole. Quando la legge dice riconosce i diritti della famiglia, riconosce vuol dire che non li inventa, vuol dire che ci sono già. E quali sono questi limiti della sua vita? Sono tre parole. Io ve la spiego, perché però non promettete di pagarmi un po' di compito a casa, no? Essenzialmente per questo, nel senso che le immaginate molto queste parole qua, mandate a memoria tre parole, che sono poi le parole che sono contenute in un libro che è un po' come il nostro testo fondamentale, per noi giudici che conosciamo. La prima parola è fedeltà, la seconda parola è assistenza. E la terza è collaborativo. La legge di famiglia è tutta. Che cos'è la fedeltà? La fedeltà. Sanno tutti cos'è la fedeltà. Fedeltà è una cosa che quando uno te la ricorda non è fedele. Sì, è vero anche questo in parte. Che tra l'altro anche sono anche uomini di Stato che non sono molto fedeli, in America, no, in America come credito, no? Anche nella Bibbia, qualche re non era molto fedele, che stasera abbiamo letto il suo nome glorificato. Ma non è quella la fedeltà alla quale hanno avuto connessi, sì, non è solo quella. Certamente un adulterio rompe la felicità, ma ci vuole molto meno di un adulterio per infrangere la felicità. La fedeltà non c'è così, se siete anche in tempo, nel senso che il matrimonio è meglio un concupiscente, non nel senso che c'è la concupiscenza, questa bruttissima cosa che è, no? Che è prendere l'altro con un desiderio di fare un oggetto, un attrezzo. Rimedio concupiscente è la medicina di questa brutta malattia. Il matrimonio, quindi l'amore coniugale, la medicina di questa brutta malattia, una medicina che è fedele. La fedeltà è un concetto positivo e vuol dire questo, vuol dire attribuire all'altro tutte le espressioni della propria vita affettiva, sentimentale e sessuale. Questa è la fedeltà. Quindi la fedeltà è rotta quando uno. Quando uno diserta, quando uno non ama più, quando uno sta per i fatti suoi, quando uno. Dopo è facile in questa tristezza sentire come il suo collega, la collega, la segretaria, l'amico, l'amica, così, come sono più simpatici, come si sta facendo con loro, e si fa, ma questo dopo a scivolare anche in quell'altra infedeltà che per antonomasia che la gente percepisce come la frattura della promessa coniugale, ma la frattura della promessa coniugale è prima. Insomma, la fedeltà è fare l'amore con amore, è l'essere fedele come la stessa fedeltà che c'è una bambina, la stessa fedeltà che ha una sentinella che non sa dormire neanche quando sonno, si deve fare la parte. Seconda parola, assistenza. Che cos'è l'assistenza? Viene da una parola latina, assisto, che vuol dire stare. Assistenza è stare. E stare lì vuol dire che dà senso al fatto che l'esperienza coniugale e familiare non è rose che vuoi soltanto, è viva la vita. Non ci sia no, ci sono le tribolazioni, sicuro. L'assistenza è la vita di tutti, ma dentro le cose ci sono. Anche questo è il codice civile, che vuol dire io sto con te in ricchezza e in povertà, in salute e in malattia. Ma posso dire, adesso tu non c'è più i capelli, l'oro dei capelli, vuoi non se ne fanno. Adesso tu non sei più. Adesso tu sei la stessa persona, trascolorata. L'amore non trascolora, perché io sto qui, assisto. Allora tanta gente dice, ma non si può continuare a stare insieme quando arriva una malattia, un medico, un uomo, un uomo in prigione. Assistere vuol dire che uno sta lì esattamente quando c'è una malattia, c'è un problema, c'è una difficoltà, c'è una cosa che si attraversa. Terzo, collaborazione. Collaborazione lo sanno tutti che cos'è, che non c'è più una spiegazione. Collaborare vuol dire che ci vuole uno scopo comune. Collaborazione vuol dire che non ha mai cambiato un turno a volte, non è quello. significa invece avere un rapporto complementare. Spesso le famiglie si spettano perché il rapporto diventa significativo. Che cos'è un rapporto significativo? Fatti conto, due che giocano a tennis, si divertono moltissimo, no? Ma quello che fa uno si dice, ma fa tutte e due la stessa cosa, ma lo fanno simmetricamente, perché uno deve buttare la palla di una fare il punto. Invece il rapporto complementare cos'è? Non so, è il rapporto come tra un maestro e un alunno, come tra un allenatore di calcio e il giocatore, cioè qualcosa che deve costruire come il direttore d'orchestra, l'orchestra che suona, come il cantante del piano della compagna, cioè qualcosa che deve andare insieme. Ognuno deve fare la sua parte e non mettersi in competizione. Ecco, la collaborazione di cui parla la legge è questa. Non mettersi in competizione. La competizione è la gara. Ed è sempre le linee familiari, io mi sono accorto che sono tutti uguali. Io non sono tutti uguali, tutti gli altri sono tutti uguali. La posta della linea familiare è una sola, dimostrare di chi è il potente. È sempre una linea di potente. Io mi sto dando uno spot televisivo bellissimo, secondo me. Forse non c'entrava niente, ma io lo leggo così bellissimo. Si vede dove una casa, una coppia, una famiglia, l'uomo si alza, fa in cucina e c'è una specie di credenza, prende un vasetto, fa un marmellato, qualcosa, lo stacca e lo mangia. Arriva dal bagno la donna, vede il vasetto di marmellato, lo prende. C'è la scena, come esce, prende il vasetto di marmellato e lo mangia. Torna la donna, prende il vasetto di marmellato e lo rimesso. Come finisce? Ma per la casa di marmellata, no, per sapere chi comanda. Chi comanda e chi serve. Perché c'è proprio l'espressione verbale, tanto. L'espressione verbale è non di avere ragione, ma di avere il potere, di avere. Ecco, allora state attenti a questo, perché la collaborazione esclude di questi giochi simmetrici. Non si gioca a ping pong o a tennis nella famiglia, si collabora. Si fanno le cioè i ruoli non sono ruoli, ma sono ruoli che cospirano nella stessa direzione. Altrimenti si crea quella che noi turisti chiamiamo una escalation simmetrica distruttiva. Allora lui la picchia perché lei lo insulta perché lui la picchia. E non si sa mai se è prima l'uomo o prima la famiglia. State certi perché il nemico della famiglia, dell'Italia, è proprio questo spirito completo. Si ha il principio. Finisco. Ci sarebbe un altro capitolo che non sviluppo, ed è quello sul futuro della famiglia italiana in questi tempi di crisi. Perché forse quel che si preannuncia non è che le pensioni vanno un po' più tardi, che Marchionne alla fine riporterà che l'articolo 18 parlerà. Quello che si presicura in futuro lo stato sociale che ha sono limitato tutto, rovescerà in via poco, lo sta già facendo. I problemi sono di assistenza a carico della famiglia. E quello che prima si pensava è per i bambini l'asilo nido, è per i bambini ritardati con le scuole sociali, è per i tossicodipendenti che si dire tutto, è per la gioventù deviante con i corsi di educazione. E per i disoccupati con i sussidi, e per i malati di mente con gli assistenti, e per i ministri, eccetera, tutto quanto, tornerà tutto a carico sulle spalle. C'è la famiglia, c'è la famiglia, c'è la famiglia, questo vitale, questo vitale. Quanto? Ecco, c'è una famiglia fragile, una famiglia che sta insieme con lo sfrutto, una famiglia in cui c'è conflittualità, in cui si litiga, in cui non c'è questa circolazione da noi. Quale famiglia reggerà a questo punto? Perché ci dobbiamo aspettare nei prossimi 10 anni di questi problemi. Ecco perché la nostra sfida, la nostra speranza, il nostro investimento civile, sociale, oggi che sono i problemi. Dobbiamo andare a riconoscere il Pax, a fare il matrimonio di te, già rafforzare invece questo spirito di famiglia che trovi ancora la capacità di essere felici, di alzare la testa, di mostrare il proprio sorriso, di andare a mangiare l'isola la presa col bambino in braccio, col bambino per mano. Questi fidanzati che si affacciano al matrimonio sempre con la paura di dire ma cosa sto facendo, forse sbaglio, chissà, forse questo. Chissà se questa è la donna giusta, chissà magari la donna giusta, magari, oltre a Franco, Turkmenistan, chissà, c'è magari una donna notte un po' meglio di questa qua. E tutti i maschi della vigilia del padre con la testa ancora molto classica, no? E non sanno, non si accorgono che la donna è l'ideale, è quella che ti sposerà. Diceva l'autore che ha fatto gli occhi, non si chiama quello che vuole bene, Turkmenistan, scriveva suo figlio nel 44, la donna ideale è quella che è sposata, perché è frutto di una scelta, è frutto di un impegno, è frutto di una promessa, è frutto di una speranza. Ecco, la famiglia è la nostra speranza, ma attenzione, non confondiamo la speranza con il grande virus. Io spero che la farà, o io spero che il nemico, non è quella la speranza. Quella è l'illusione, non si può sperare se non di ciò che si riesce a promettere. Non dico a mantenere, perché a mantenere magari non siamo capaci, ma a promettersi. E allora nella famiglia c'è dentro anche questa promessa di felicità. Questa promessa di felicità ne dà una felicità possibile, e allora la sua felicità la sua. Vi lascio con un pensiero che non smetto. E non smetto, perché ogni volta mi vengono a dire di pensare. Quello di cui vi ho parlato stasera è la famiglia dal punto di vista civile del diritto l'anima. C'è anche chi si sposa in chiesa. Dico anche, perché adesso non è più la generalità. Ma chi si sposa in chiesa, cioè con un matrimonio, è un segno sacro. Succede un matrimonio. Dicono è che invece succede. E io ti do il mio cuore, ti do il mio corpo, ti do la mia vita, ti do i miei pensieri, ti do tutto me stesso. No, questa cosa succede anche nel matrimonio. Ma nel matrimonio sacro. La parola è, io ti do la salvezza. Ti do la salvezza. Allo stesso modo che te la dà l'Eucaristia, finalmente, sì, sì, lo sapevo. Cioè questa cosa qua, questo nostro abbraccio, questo nostro volerci bene, questo esserci fedeli, questo assisterci, questo collaborare, questo dare la vita, questa gioia, questa felicità, è un segno sacro di salute. Pensate se fosse vero. Quelli che hanno la fede dicono che è vero. E se avete la fede, se abbiamo la fede, ringraziamo il Signore perché l'amico della famiglia.
C'è un doppio versante di preoccupazione educativa.
primo è quello che Don Pasquale ha sottolineato come una specie di stupore del mutamento di costumi. E l'altro intervento, quello della signora di Salotto, un po' lo rieggia, perché fa la domanda, un interpello, da cosa dipende questo, cosa abbiamo fatto, cosa lasciamo una generazione da all'altra una certa eredità, che cosa abbiamo consegnato, che cosa stiamo consegnando alla generazione nuova, in che cosa l'abbiamo sviluppato, dove l'abbiamo guastato. Sentite, una risposta non c'è questo, perché per chi tiene come postulato, io devo farlo come giudizio, la responsabilità personale. Nelle storie noi tutti siamo influenzati, e dai santi e dai peccatori. Quando noi siamo tutti, no? Noi tutti peccatori facciamo una comunità santa, che è la Chiesa. E così nel mondo vanno in giro i nostri cattivi umori, i nostri cattivi pensieri, i nostri cattivi esempi. Bernanos, un pittore francese, negli anni 50, diceva: nessuno può dire che cosa può nascere alla lunga da un pensiero cattivo. Le nostre colpe avvelenano l'aria che altri respirano. Cioè siamo tutti un po' intrecciati dentro nelle nostre storie, ma alla fine siamo anche tutti un pochino liberi di decidere, no? Ci influenziamo, questo sì. Ecco, al quesito di Don Pasquale mi sentirei di dare questa suggestione, non una risposta. Secondo me oggi è il momento di recuperare il senso piccolo e carino, no? Della naturalità della famiglia come dono del cibo. Cioè la famiglia non è una cosa nostra, ma è un modo di vivere umano che ha in sé dentro una promessa di felicità. E chi la capisce è fortunato. E la natura ha invogliato l'uomo a entrare dentro questo sogno per mezzo di quel fenomeno che è l'innamoramento. Adesso non è proprio la stessa cosa che parla Leone, ma l'innamoramento è quella cosa ancora nonostante le mille notizie negative, le mille sventure, le mille bombe di testa, le mille tragedie che inquinano i nostri pensieri dentro le pagine delle cronache nere. L'innamoramento è ancora quella grande forza che nasce ogni volta e che fa dire ai suoi protagonisti: avete sbagliato tutto, ma finalmente ho capito qual è il senso. Senza di te, lo scrivo anche sui muri delle scuole, no? E non c'è nessuno che scriva: io ti amo per questa settimana, per questo weekend. Tutti dicono: io ti amo per tutta l'eternità, per sempre, tutta la vita, per sempre. La dimensione dell'amore è questa. Allora, recuperare, secondo me, sarebbe importante di recuperare la naturalezza che c'è in questa, che possiamo, questo magnetismo, questo vento che ti chiamare, questa vocazione, questa chiamata umana alla pienezza del dono della famiglia, e sviluppare, e difendere, e proteggere, essere tenace, essere fedele, vuol dire così. E quando uno si accorge che ha fatto uno sbaglio, perché qualche volta si possono fare gli sbagli, pensare come il Manzoni, quando chiude la storia di Gertrude, quella ragazza che era nata dalla famiglia e fu costretta dai genitori a farsi monaca, a Monza, qua vicino, la storia della monaca di Monza, pensando a Manzoni. Quando nell'episodio conclusivo dice: avrebbe potuto finalmente dire un no, che sarebbe rimasto scandaloso, lacerato tutte le preparative, oppure dire un sì tante volte ripetuto, tante volte detto, lo ripete e fu monaca per sempre. Guarda la pagina tremenda, no? Subito dopo, appunto, Manzoni, che è una delle consolazioni della fede cristiana, di poter dare un senso alla situazione che si verifica anche dopo. C'è stato uno psichiatra che è morto da poco, Viktor Frankl, uno psichiatra di Vienna, che ha portato a casa la pelle da Auschwitz. È stato intregato. Perché è scappato? Perché ampliamente non si è dato un senso. Si è dato un proposito, un senso. Allora dico, bisogna recuperare dentro il fenomeno dell'innamoramento questo linguaggio, quel linguaggio amoroso, il linguaggio sessuale, il linguaggio del corpo, la sua naturalezza, perché il corpo non è un giocattolo, un attrezzo, un giocattolo. Se si riuscisse a capire laicamente che nel corpo c'è una promessa sponsale, che è fatto così il corpo che sfoggia, quando la bambina si sviluppa, che è una donna, quando il maschio si sviluppa, si capisce che dentro il loro corpo c'è una specie di promessa. Allora il corpo non è un attrezzo, è piacevolissimo, dico, fare sesso, si dice, ma non è fare l'amore, è fare sesso. Il corpo non è fatto per fare sesso. Si può anche fare sesso, è divertentissimo, però non è quello il corpo che sviluppa completamente nella sua naturalezza questa vocazione al dono e all'amore. E capire allora che questa forza, questa sensualità è orientata di per sé, non perché l'ha detto il prete o perché lo dicono i medici, ma perché è detto dalla natura, è orientata alla vita, cioè ad essere figlio. Stasera, so se sta d'accordo, perché io sono partito dalla famiglia, cioè in genere si fa la famiglia, la famiglia fa il nonno, il genitore, perché il figlio, perché è il traguardo, è il target dell'amore. Noi, ognuno di noi, non tutti siamo genitori, ma tutti siamo figli. Il punto di partenza è il figlio, e se il figlio è la prova di questa capacità dell'amore erotico, dell'amore dell'eros, questa grandissima cosa che è eros, e ahimè ma sto comparendo, sostituito da una bruttissima cosa che è la pornea, che tratta appunto, che dissocia la sessualità umana con il corpo, facendolo diventare una specie di giocattolo, un tocco. Oddio, adesso non lo so, poi siamo anche in chiesa, però intanto diciamo che ho visto uno specchio di Gesù fantastico, far capire questo concetto. Ed era una reclama di Pietro. Si vede un letto con un po' di spazio, un uomo, una donna, si capisce una stanza, se un uomo, una donna, si capisce dal fatto di una notte d'amore. Però si vede soltanto l'uomo che si china per terra, perché suona qualche cosa, intanto che la donna è in bagno, lo raccoglie, apre la porta, ah, si chiama Lucina. Cioè, hanno fatto l'amore, un uomo e una donna, e non sapevano neanche il loro nome. Secondo me questo schermo è fantastico, nel senso di dire, questi non hanno capito che il corpo ha un significato sponsale, che questa forza dell'amore è la forza procreatrice che genera la vita ai figli. Non ci sono chiesti neanche noi. Questo è un grosso impoverimento. In alcuni altri popoli non c'è. È un impoverimento che è portato dalla cultura dell'Occidente. Ora siamo sempre lì. Quando una cultura degenera, bisogna recuperarla. Dopo anche lì abbiamo il nostro problema, voi prego, sapete benissimo, che la nostra natura non è una natura incontaminata, è una natura un po' misteriosa, che si vede qualche cosa, è Agostino, ce l'ha tirata tanto allora anche lì bisogna poi orientarsi, ma secondo me è proprio la famiglia il remedio a questa cosa. È proprio il matrimonio, cioè la preparazione, la capacità di avere figli. Se in una famiglia c'è questo clima, è un po' più facile che i ragazzi che li crescono lo respirino. Nessuno è mai sentito niente. Ci sono santi figli galeotti e galeotti figli santi. Quindi non è vero, però generalmente la statistica media, le gente che si è davanti, è quello che ho impiegato l'immagine da un libro, no? Da un libro, l'immagine di un padre e di una madre, l'immagine di un non saprei cosa
patria.
Diventare patria. c'è una prossima patria, patria, famiglia, unica, appartenenza. Cioè, siamo noi, quello che gli inglesi chiamano io, gli altri sono l'altro, e anche quello che sta alla base qualche volta delle nostre private. Allora, quello che vive insieme alla famiglia, pur nelle sue difficoltà, se gli sta fuori dalla sede, è la famiglia. Quando si appartiene, si appartiene non perché siamo dei beni, si sono conquistati, non c'è la meritocrazia di famiglia. Si appartiene e basta, e si accorge. La famiglia è l'unico luogo in cui una persona viene accorta, non per quello che fa, non per quello che è, ma perché c'è. Ecco. Ci sei, ci appartiene. Se si sviluppa questo senso di appartenimento, allora dopo anche quelle fantasie che sono di utilizzare la sessualità delle ragazze, dell'intimità comunale, fuori dalla sede, fuori sono pieni di persone che avrebbero, io parlo un po' molto di me, avrebbero la possibilità bellissima di far l'amore, di far l'amore umanamente, di giocare con la propria identità popolare, e magari se qualcuno non preferisce andare a vedersi in porno su internet, succede, no? E questa cosa mi non mi stupisce, è una specie di malattia, ma mi piange il cuore, cioè vuol dire che perdita, che perdita, che sventura, che povertà, perché c'è questa povertà che ha ucciso il Dio, dove dentro le città del Papa, su Leos, la grande. Allora, questo senso di appartenenza deve essere pieno, nutrito di questa capacità di amare, come di traboccare la propria energia vitale, la propria attiva, e ricevere la grande energia vitale, la propria attiva. Allora, in questo senso, chiamiamo la famiglia naturale, che è quella cosa. Il lavoro da fare è una preparazione che la unisce a capire anche senso, il valore aggiunto, vuol dire, se non fosse una parola un po' meno, il valore aggiunto che questo cammino naturale ha nel segno sacro. Con la mia volontà è una cosa difficilissima da capire, cioè perché nel rapporto tra uomo e donna ci sia un segno di quell'amore che unisce il creatore al suo creato, Cristo la sua chiesa. Ma chi ha fede? Questa verità, allora, quando ci sono difficoltà familiari si mette in campo e subito prende questo segno, quindi ancora un figlio, pur nelle proprie difficoltà. Ed è quello che io vi auguro, vi auguro, perché tutti abbiamo una famiglia, qualche volta pesante, qualche volta faticosa, qualche volta l'egoismo ci può portare fuori a cercare il nostro trasporto, il nostro movimento. Questo è l'amore, vi vogliate sempre bene, siate, abbiate il senso dell'appartenenza e che restiate sempre tra i miei amici e mai tra i miei amici.
Penso che la profondità di queste parole siano palesi per tutti. Certamente le costruiremo e ci metteremo sopra, non solo questa notte. Questa notte si parte, però si riprende. Abbiamo registrato sul sito della parrocchia del Don Carmine si trova la registrazione secondo tutta la mano. Non da stanotte, si può andare a rivedere. Questo passaggio, qualcosa che non ha capito bene perché si è mosso una sedia, queste cose. Settimana prossima abbiamo abbiamo invitato due giovani, Giovanni e Michela, che sono giovani, sono sposi, hanno tre figli, ma insomma della loro età, quindi esclusi non tutta la età di Giuseppe Anzani, per dire, a parlarci sullo stesso tema, amici amici della famiglia. Loro vivono una forma di consacrazione di gruppo di Cristo, dove fanno parte anche, anche famiglie. E devo dire, lo dico come battuta, io ero convinto di aver invitato i genitori di lui. Poi ho scoperto che invece ho invitato il figlio, perché anche i genitori sono dentro questo piccolo gruppo di Cristo, di Codice Cattani, di Filippo Maggianico. Sentiremo, però ci ritroveremo lui prima nell'altra chiesa parrocchiale di Solano. Penso che sia comunque molto interessante anche questo ascolto. Ecco, sicuramente penso che la gioia di questa sera potrà, la ricchezza di questa sera potrà continuare anche venerdì prossimo. Un altro avviso è che invece martedì, partendo alle ore 7, per ore 7 della Solano, però, con il pullman andremo un po' a Milano per sapere. Noi siamo in 25. C'è il pullman. Mica posso lasciarvi a casa. Allora, siamo in 32 e abbiamo ancora una ventina di posti, quindi dovete riempirli. Quindi date l'adesione perché è una bella occasione per l'uomo per la Via Crucis con il camminare anche lo scopo. Detto questo, ci alziamo e concludiamo. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Pace, buonanotte, grazie a tutti, grazie a tutti.